Quarta domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 7, versetti da 10 a 14. Ecco, ascoltiamo il primo versetto innanzitutto. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Il re di Giuda, Acaz, è impaurito per l'imminente invasione dei re nemici che minacciano il suo regno e lo circondano. E il Signore manda il profeta Isaia per portare al re un messaggio di speranza. Ma nelle parole che Isaia gli rivolge, notiamo subito che il Signore chiede ad Acaz di guardare a lui con fiducia, sollecitando la sua protezione. Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, un segno di salvezza. È un'indicazione importante questa. Egli richiede a chi ha bisogno di aiuto di non sentirsi abbandonato e di non ripiegarsi nelle proprie paure, anzi di esprimere a Dio il desiderio di essere salvato, confidando in Lui. Il Signore cerca di coinvolgerci nella sua opera di salvezza. E quando dice dal profondo degli inferi oppure dall'alto, questa è una proposta che può sembrare sconcertante. Intanto è necessario che noi comprendiamo come la parola inferi non ha nel linguaggio biblico il significato di inferno, ma rappresenta quella profondità dell'abisso dove sono anche le anime dei defunti, ma non perché castigati da Dio, ma perché sprofondati in una dimensione nascosta agli occhi di chi vive. Le profondità inesplorate del nostro mondo. Questo significa inferi, cioè la parte inferiore, perché nascosta di ciò che viviamo. Quindi il Signore ci suggerisce, come fa con il re pauroso, che il senso di quello che viviamo può manifestarsi dal basso o dall'alto, quando egli vuole comunicarcelo, ma che noi dobbiamo desiderare di comprenderlo e non abbandonarci alla paura. Ma Acaz non si fida né di Dio né tantomeno del profeta. Ecco cosa risponde: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. E allora il Signore interviene. Ecco il seguito. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Dopo il rimprovero iniziale da cui trapela la delusione, ed è proprio Dio il deluso, di chi si rende conto di non ottenere il minimo coinvolgimento dell'uomo riguardo al suo progetto di salvezza, ecco che egli manifesta la sua intenzione, nonostante tutto, e svela il suo disegno. Nel testo ebraico, la parola che da noi, per noi è stata tradotta con vergine è in realtà giovane donna, Alma. Vi è una donna che avrà un figlio chiamato Emanuele, che dall'ebraico stesso significa Dio è con noi. Forse in quel contesto storico la profezia è stata intesa come rivolta al re, la cui giovane moglie avrebbe partorito un figlio maschio, come accadrà, il che significa che il regno di Giuda non soccomberà nelle mani dei nemici che allora lo minacciavano, e che vi sarà un erede, quindi una continuità. ma è soprattutto dal nome che si comprende il senso di quelle parole. Emanuele, Dio è con noi, non esprime soltanto la posizione di un Dio che si schiera a favore nostro, ma è innanzitutto la promessa di una presenza che è già reale, anche se la storia sembra oscurarla, e sarà reale per sempre. Dio con noi, Emanuele, è la rivelazione di una realtà già presente, che si farà sostanza umana nell'incarnazione del Verbo. In realtà questo testo profetico è nel cuore della scrittura come se portasse in sé un messaggio già trasmesso da Dio al suo popolo fin dall'inizio, poi consegnato tramite Isaia, e che nella discendenza di Davide sembrò scomparire attraverso le vicende avverse della deportazione, per esempio, salvo ogni tanto a emettere a volte qualche riflesso luminoso, fino ad emergere ora nel Vangelo che ascolteremo come annuncio di un compimento già in atto. E questa è la profezia che attraversa la frontiera tra il primo e il secondo testamento, come testimonianza di una continuità nella novità che supera ogni divisione apparente tra il vecchio e il nuovo, il prima e il dopo. Perché l'essere di Dio con noi non è limitato nel tempo, ma sta a noi esserne consapevoli e soprattutto partecipi. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, di cui leggiamo i primi versetti. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. Ed ecco la pagina del Vangelo tratta da Matteo, capitolo 1, versetti da 18 a 24. Intanto, che cosa sa realmente Giuseppe di ciò che è accaduto a Maria? Possiamo credere senza esitare che Maria gli abbia riferito le parole dell'angelo, ma questo non risolve il suo interrogativo, che è alla base del suo pensiero. Che cosa c'entra lui in ciò che è accaduto a lei? In questa situazione, apprendendo la notizia di ciò che è accaduto alla sua promessa sposa, sembra davvero che non ci sia più posto per lui in questa storia. Nell'annuncio dell'angelo a Maria non c'è apparentemente nessun coinvolgimento per lui. E nello stesso tempo egli sa di dover decidere come comportarsi, perché secondo la tradizione ebraica, anche se gli sposi non sono ancora andati a vivere insieme, quello che per noi è un fidanzamento, per il rito ebraico è già la celebrazione delle nozze. Giuseppe ha dunque una responsabilità a cui non può sottrarsi e pensa di scegliere la soluzione che può evitare a Maria una condanna pubblica. Per questo vorrebbe ripudiarla in segreto. Ecco, leggiamo i primi versetti. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Ecco, questa è la reazione, l'unica possibile in questo momento di Giuseppe. Ma questa sua intenzione di ripudiarla in segreto si trova subito contestata in modo anche abbastanza misterioso ma chiaro da ciò che accade in seguito. Però mentre stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ecco, c'è una cosa su cui Giuseppe non aveva contato affatto, ed è proprio il suo coinvolgimento diretto in ciò che è accaduto a Maria. L'angelo gli conferma quello che già lei gli ha detto. Questo bambino è in lei per opera dello Spirito di Dio, ma proprio per questo Giuseppe è chiamato a collaborare con ciò che Dio vuole compiere, dando egli stesso il nome al bambino, assumendo così dunque pienamente la responsabilità di un padre. Questo nome non è uno qualsiasi, ma è proprio quel nome che lo identifica come il salvatore del suo popolo. Qui Giuseppe comprende che questo bambino è il Messia atteso. All'angelo va ancora oltre. Ascoltiamo. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Con queste parole di Isaia che vengono appunto citate direttamente dall'angelo a Giuseppe, viene trasmesso a lui il senso di ciò che accade. Questo è il compimento di quella profezia che va oltre il suo significato storico di una discendenza del re di Giuda e realizza la promessa fatta a Davide di una discendenza perenne. In essa infatti si compie la presenza di Dio nella storia, al punto da essere una cosa sola con la condizione umana, per trasmetterle la vita stessa di Dio, ormai inseparabile dall'uomo. Ed ecco che Giuseppe è incoraggiato da queste parole dell'angelo e aderisce pienamente alle parole ricevute. E da questo momento egli è responsabile e custode del mistero che gli è affidato insieme a Maria. Il Vangelo non descrive i suoi sentimenti, non dice se egli prova timore di fronte alla grande responsabilità che sta accogliendo. Non lo sappiamo perché in fondo non importa saperlo. In realtà il suo sì è totale. È la sua risposta. E se ha avuto timore, cosa umanamente più che possibile, l'ha superato assumendo il compito proposto a lui tramite l'angelo da Dio stesso. La sua fede resta una testimonianza davvero insuperabile, tenendo conto che la vita della sposa ne dipende. insieme a quella del bambino. Essere il custode del Messia atteso lo interpella fino in fondo. È come se in quel momento Giuseppe non solo riconoscesse che la profezia si compie, ma anche proprio che questo compimento dipende dalla sua collaborazione. Il legame tra Maria e Giuseppe non è più la storia di una coppia che si stava avviando a viverla come propria, ma una chiamata che riguarda la storia di tutti, l'attesa di tutto un popolo, per non dire di tutta l'umanità. E riguarda la nostra fede oggi, che non esprime una semplice appartenenza a una categoria di credenti, ma la consapevolezza di essere coinvolti con tutta la nostra vita del mistero di una presenza che non viene mai meno e che ci chiama a essere custodi e testimoni.